alla prima ricordata la parola a Piero Benedetti, che è mio amico e collega da tanti anni, da una vita praticamente, da quando stava all'interno dell'Istituto di Chirurgia Generale CNR, e adesso il professor Benedetti è a Padova e quindi più giorno qua. Volevo soltanto per introdurre, per portare i saluti di Randy Semi, un rabbino capo della comunità, che si scusa di non poter partecipare, perché c'è contemporaneamente una riunione di consiglio della comunità qua vicino al centro di qua. E la disegna è giunto. Qui noi stasera parleremo della teoria dell'evoluzione, del fatto che l'uomo discende dalla scimmia, ma lì alla riunione di consiglio ci sarà la dimostrazione pratica che l'uomo discende dalla scimmia.
Allora, io volevo ringraziare molto Gian Franco per questo invito, che mi fa molto piacere essere qui questa sera, non è un luogo qualsiasi, e quindi mi fa piacere essere qua. In più questo è l'anno del Milano, come ha detto Gian Franco, per cui ci sono state tante celebrazioni, io ho organizzato una semestre dove non sono venuti molti presenti, ma Gian Franco ha messo un po' nei guai, perché io che adesso l'ho organizzato. Ho invitato di sì e fatto una presentazione con il generale. Adesso mi tocca parlare di dati, io faccio il dialogo molecolare, se mi chiedete di parlare di evoluzione molecolare sono tutto più preparato. Per cui sono sicuro che non è che sta qualche professionista terminista in questo auditorio, come si dice, se qualche domande su qualche trapassione che ci potrebbe essere. Allora, volevo intanto cominciare appunto questo. Fatti segnalare questo sito, questa è una cosa importante che è successa in Inghilterra. L'Inghilterra, siccome la novità di metalli in Inghilterra è generato, non possiamo dire come un video perché non è appropriato per il personaggio, però certamente è molto rispettato. Hanno messo tutto quello che ha scritto Darwin, sia i documenti originali, i suoi tranquilli, i libri che ha pubblicato, tutto quanto online, quindi ognuno di voi che vuole prendersi lo scrittore, andate a guardare i suoi appunti di viaggio sul libro, lo può fare assolutamente, il sito completamente libero e potete fare accedere. Io naturalmente ho preso molte immagini che vi farò vedere qua. L'altra cosa che vi voglio dire prima di iniziare, spero che la legga, ma ve la leggo io, è che cos'è una teoria. Le teorie scientifiche si erano fatti e leggi, hanno un potere predittivo, quindi possono essere testate sperimentalmente. Molti pensano che fatti e leggi siano più importanti delle teorie, pensando alle teorie come supposizioni o ipotesi. Per gli scienziati le teorie sono il livello massimo di comprensione dei fenomeni, non solo generalmente la conoscenza, ma l'obiettivo della scienza. E esempi di teorie che giustificano una grande confidenza, perché funzionano molto bene per spiegare la natura, includono la gravità, la teoria della classe, la teoria atomica e l'evoluzione. Quindi, anche se si parla di teoria dell'evoluzione, le teorie per gli scienziati sono queste, perché possono essere testate sperimentalmente. Ora, l'introduzione del personaggio, l'avete visto sicuramente tante immagini, ho scelto questa, perché ha gli occhi molto bene e Darwin era una persona mite, molto affettuosa nei confronti dei suoi figli, e ha avuto una vita avventurosa solo in parte, ha fatto questo viaggio, che in cui parleremo abbondantemente, ma poi è stato tutto il tempo la teoria della sua casa, che ha un fatto niente a studiare in teste, immagini di tutti i tipi che lo circondavano, e a rimanere e a lavorare per anni la sua teoria dell'evoluzione. Quindi, se insomma, per sommi casi dico che è nato nel 809 ed è morto a Londra nel 92. È stato biologo, geologo, terapotanico, britannico, scelto per regolare la via dell'evoluzione per gli animali. Pensa che sia una cosa più naturale che mutazioni che hanno fatto il contenere perché l'Italia è origine del pesce. E per aver sperimentato la discendenza di tutti i primati, l'uomo compreso da un antenato comune. E questa è una cosa molto importante. Non ci può fare l'evoluzione nel 59, per cui è il 150° anniversario quest'anno, e è raccolto molti dati che si basano sul piatto, sul titolo, ma non solo, e una particolare cosa è quella della valore. Ora, chi è Darwin e come nasce? È molto importante per capire chi è il personaggio. Darwin è nato in Inghilterra, abbiamo detto, è figlio di Robert Darwin, era un medico, e è arrivato una carriera professionale avviata, ed era figlio di Susan Westwood, sapete chi sono i Westwood? Sono i famosi padroni delle cerami del Westwood, che sono famosissime in tutto il mondo, quindi erano dei ricchi signori, era una famiglia diretta. E naturalmente da quella parte di fare di storia naturale, e diciamo praticamente la sua iniziazione alla storia naturale cominciò da veramente da piccolo. Però affascinato che mi sono la produzione di insetti, rocce minerali, e cominciò a osservare oggetti in settori, e praticamente era un grande cacciatore, sapete che certi occhi cacciatori adesso non più, ma prima i cacciatori erano i grandi naturalisti, uno voleva sapere dove si trovavano certi animali, che era cacciatore, non ce l'abbiamo in famiglia, è molto semplice, per cui. Mi scusa, è molto scritto, perché io posso ricordare tutto a me fuori le autorità, però cercherò di leggerlo velocemente. La cosa importante di questa cosa è che mi ha preso la prima anche con inviato la famosa scuola, imparando la teoria della matematica cominciò lo studio per trascurare studio dei classi scientifici che non riuscivano a coinvolgere più di me. Nel terzo libro cominciava uomo, cioè era praticamente un conoscenza di roba della matematica. Tant'è che c'erano anche dei suoi qualcuno che non ha visto la mostra di anni, c'erano gli schizzi che facevano i suoi compagni in scuola, per prendere un giro perché stava per prendere i cani agli interni Pagarossi, tutte queste cose, Pagarossi in termini romani, magari si chiamano, non so, come opere di Tito, come vogliamo. Allora, e infatti l'uomo in cui dovrebbe erano per legati al fatto che non sopportavano solo i cattatoni per usare gli stessi esperimenti. Perché se no, grazie alla sala del cattolo erano di gatto, lo chiamavano gatto perché faceva gli esperimenti puzzolenti, qualcuno di noi con piccolo limico da piccolo faceva gli esperimenti puzzolenti. E parte con noi la chiara la presenta alla scuola di medicina, non lo è in burgo. Dopo però lui proprio il suo disgusto per la dissezione e la lunghezza che produceva il tempo lo portarono a abbandonare la scuola di medicina, ma durante quell'anno seguì anche le lezioni di odontologia di Holmberg, che è un famosissimo odontologo, e trovava foto di imbarcati in mare con pescatori di ossa, questo è importante, e con le ricerche negli stagni locali che sfruttavano la prima relazione scientifica di quello che ha fatto il in quel istituto con cui questa la macchina non lo prendo. Perché noi adesso diciamo che la macchina, no, è un sistema che abbiamo ormai come diceva la ma all'epoca già qualcuno pensava che ci fosse un'evoluzione degli organismi anche di mezzo in maniera sbagliata, era un fatto importante, infatti la macchina, diciamo, lo stanno riscoprendo l'evoluzione senza, non perché aveva ragione, perché da un punto di vista culturale è stata una cosa molto importante, è stata una persona molto importante. Allora, quella era la casa di come potete vedere, non erano poveracci, quindi questo cappare di niente a questa radica, e siccome il padre voleva fargli fare qualcosa a questo figlio un po' strano che piacere, lo ha mandato a fare la scuola per diventare tre, e l'ha mandato a Cambridge, a Church College, sperando che una carriera ecclesiastica. A Cambridge, naturalmente, grazie a Dario, il comportamento è portato alla personalità scientifica, quale William Cranwell, che è un grande lavoro che si chiama Fine Merito, veramente importante per l'epoca, e questa esperienza unicamente all'interesse delle collezioni con le cose, che si è fatto accompagnando in discussione di campagna a caccia di insetti, in Cristo, la soluzione orientata di forza era la storia naturale. E riguardo a questi studi, se da un lato studiava lo stesso necessario per passare 10 anni, e soprattutto l'università, dall'altro riusciva a vivere naturalistici dell'epoca. E infatti fu assolutamente importato da Herschel, che era grande naturalista esploratore, che è stato un precursore degli anni naturalistici tedesco. Quindi Darwin rimase a Cambridge per poter studiare geologia, infatti durante il viaggio del sito ha fatto degli appunti sulla geologia delle isole assolutamente straordinari, diciamo fondamentalmente prima di una realtà un grande geologo professionista. E l'Università del Perù, prima di studiare su braccio e finale, lavorò con grandi geologi, cioè qui, in rigati per rigati ci regali del nord. Ecco, ora anche un piccolo con la sorella. Allora, terminati gli studi,
nel caso il giovane Carvin fu raccomandato da Enzo come accompagnatore di Robert Fitzroy, capitano della nave Pico, che era in partenza per una posizione cartografica di 5 anni attorno alle coste del Sud America. E dunque questo trascorso di mare per terra, perché gli viene modo di sviluppare delle capacità osservative e analitiche che hanno reso possibile la formazione di un giudizio di valore del rivoluzionario. Vabbè, vado avanti perché c'è un po' troppo scritto, e i ricordi che hanno dato il 700, già nella data del 700, i viaggi naturalistici erano molto importanti, erano pianificati e organizzati, e petizioni organizzative finanziavano le battaglie del piano economico, questo perché, per esempio, andavano a cercare nuovi frutti, nuove cose, non so se ricordate sicuramente tutti voi avete visto gli alluminati del Bounty, cercavano l'albero del pane, che ci stava nelle isole della società, per cui i viaggi scientifici non erano solo un'esplorazione culturale, ma erano fondamentalmente una cosa economica. Quindi, per completare il dico, dovrà completare il rilevamento della Patagonia e della Terra del Fuoco, ispezionare le cose del Cile e del Perù e di alcune isole del Pacifico, per eseguire una serie di misure di longitudine intorno al mondo. Naturalmente il padre non voleva che Darwin si imbarcasse in questi viaggi, perché partire per un viaggio del genere era molto rischioso. Farò vedere che tipo di navi andavano in giro e che tipo di navi dovevano affrontare. Però invece il suo zio se non credo affatto nella cosa che vi dicevo, che era la lettera, per la sua prenotazione alla vita ecclesiastica, si credo che sia tutte le cose delle tue, che occuparsi di storia naturale, certamente si comba molto bene a un ecclesiastico. Spesso i marinai sono portati da tutti le abitudini domestiche e questo era, come dire, una premonizione. Questo è il Fitzroy, e vale la pena chiedere due parole per l'uomo. Era di lignaggio reale, era discendente per vie, come dire, traverse da Carlo VI d'Inghilterra, raggiunse il grado di ammiraglio, fu governatore in una pessima condizione della Nuova Zelanda, ma la sua veramente grande contributo nella storia è quello che ha fatto l'accompagnatore di Darwin in giro, ma in realtà è stato un grandissimo marinaio, ha inventato il sistema meteorologico inglese ed è stato quello che ha finalmente stabilito per esempio in maniera scientifica e accurata la misura della longitudine, aveva sul Beagle 8 orologi per stabilire la longitudine. Una figura tragica nella sua fine, perché era molto cattolico, molto piano, molto devoto, e l'idea stessa di aver portato la persona che ha messo in crisi così tanto quello che c'era scritto nella Bibbia, l'ha veramente alternato per tutta la vita. E infatti, purtroppo, alla fine morì suicida, non lontanissimo, ma morì suicida. Quando si imbarcarono sul Bigolo, sperano che la chiesa si trovi un po' più da questo è il Bigolo, ed era una barca che era lunga meno di 50 metri. Quindi una barchetta, un brigantino, 10 cannoni, modificata per viaggiare nell'oceano. Questo è il viaggio, ma vedete mai in palma, era una fotografia con un'immagine dell'epoca, sembrava carina, e questo qui è il viaggio che hanno fatto. Ma naturalmente, anche perché è schematizzato molto velocemente, sono rimasti moltissimo tempo in terra del fuoco, perché lì dovevano fare i livelli cartografici. Questa è un'altra immagine, per esempio, di un po' di descrizione, ma era soltanto per farvi vedere come questa cosa è fatta. E' anche un'altra immagine del brigantino, e queste immagini sono proprio per il ciclo di altri di una rivista intorno al mondo, che racconta il diario, di Darwin sul libro. Questa è la stessa immagine dell'altro, ancora qui. E questa è la barca, lo spaccato, come potete vedere, è una barca relativamente piccola, guardate quanto piccola a sinistra in alto è la cabina che Darwin e il capitano dovevano dividere. Allora, perché Darwin aveva la funzione di accoglienza di bordo, ma aveva anche la funzione di intrattenere il capitano, perché siccome la gerarchia marittima di quei tempi impediva a una persona di lignaggio elevato di familiarizzare con la firma, il povero capitano avete fatto la stessa fine del suo maestro che si era sparato perché aveva passato praticamente il primo viaggio del titolo tutto da solo, non potendo parlare, non era arrivato per dare milioni di attraverso il secondo. Per cui si usava avere come gli accompagnatori di lignaggio elevato per fare conversazione. E quindi però diciamo gomito a gomito, e ci ha lavorato quasi 5 anni di questo canale, e la biblioteca di Darwin nella nel titolo è Romax, Lager, Fanculor e Politi Parmentati. Allora, questa è un'immagine di Carlo Orner fatta da loro. E questa è un'immagine, una fotografia che ho preso su Google, che è di Gaborn, e non è una malattia che può andare a vedere queste immagini come la barca. In più tardi, non so scrivere in immaginare, lo dice molte volte nel suo diario, quindi secondo me è stato eroico, che è eroico. E questa è una giornata di, forse neanche l'ha coperto, questa è un'altra descrizione del libro di Gaborn, e questa è come si vede Gaborn da una data che ormai è un po' futuristico, cioè ci vanno per queste crociere, no, se anche qualcuno di voi va a dare la guerra, ma è facilissimo, mi portano con queste però non si scherza, questa è un'immagine di una, con questa immagine, per come l'arte nel suo libro, certo questa non è il libro, per andare in una cosa moderna, però vedete che il vento, se tentate di scrivere una nota in questa stessa casa, dove sta questa barca, insomma, ancorata, e dire, questa notte è come una delle sue notti terribili, con questo vento volante, con questa nave che non sapeva bene se c'era, ecco questo potete vedere scritto qui. E questa è una carta, naturalmente non si può pensare molto bene, quello che vedete in fondo in alto, non è che c'è una spinta, una cosa. No, vabbè, non importa. La terra è fuoco, e ah, sì, grazie, non mi scuso. Bene, grazie. Questo qui è il canale che è stato chiamato Figo perché appunto era Anciate del testo, era un territorio senza carte, loro hanno fatto le carte giocate di questo territorio e questi sono venuto per uomo, però no, ma è presto la voce. Adesso si grazie. Questo è stato l'inizio di Mora, con dove c'è la Mora. Quindi loro sono andati con questa nave a vela, senza motore. Sono una nave che manovra pochissimo, perché queste navi non potevano andare in bollina, non potevano andare lontanamente con le navi non moderne, con le navi della moderne. Potevano andare soltanto attraverso, oppure di bomba. Per cui, si trova che all'epoca aveva meno di quasi 30 anni, poco più di 30 anni, e questo giusto, erano dei maestri della navigazione, erano veramente dei personaggi fuori dal mondo. Bene. Allora, molto importante il viaggio è che si fermarono le isole capoeste, le isole Conan e la costa del Sud America, le Calamaro e l'Australia. Di loro lontani, nel guerra, quindi si specie di macchine vegetali che avranno posto. E non ho comunicato per posti stagionamenti a settare geografica. In particolare, la loro unisola della città delle Calamaro, con la prova in cui mi interessa lui, e specie più c'è differenza per aspetto di essere eccetera, ma grazie per essere ci torneremo su questo concetto, perché questo è solo una cosa. Allora, una delle cose che si dice è che se i vari caratteri, anche molto loro significativi, sono presenti in un gruppo da abitudini anche molto diverse, possiamo essere praticamente certi che sono stati evitati da un antenato comune. Guardate, questo è importante. E nel 71 la genealogia può essere scoperta solo osservando i grandi somiglianza. Ok? Io sono molto simile a qualcuno che sta in questa stanza. No? Sono tanti parenti in questa stanza. Allora, sono tre gli eventi fondamentali durante il viaggio. Scoperta in Patagonia di fossili alpini, e specie ancora presenti nella regione. Scoperta in Patagonia di una nuova specie di Nandù, in natura con lo studio. Mi dispiace. Ho cercato la fotografia, l'ho fatto anche io perché sono stato a fare un viaggio da Signano, anche io sono stato là, ma non l'ho trovata più, ed è un costrutto un po' più piccolo, cioè uno strutto più piccolo. È più grande di un paesino però. Scoperta a Galapagos di flora e fauna analoga a quelle continentali, ma si è identificata per stare in penisola, nonostante le condizioni climatiche fossero evidenti. Infatti, lui paragonò che gli uccelli che aveva visto alle isole capoverde dall'altra parte dell'Oceano Atlantico a alcuni uccelli che stavano a Galapagos che stavano in mezzo all'Oceano Pacifico. Okay. E questo è Darwin, com'era un po' dopo tornato dal viaggio, come c'era la pensa di capire di quello questo è il titolo di Cerema da domani. Ecco, fra le specie che Darwin ha studiato moltissimo sono i cirripidi, che sono praticamente degli spani. Per chi di voi ha una vacca o ha visto va al mare, sono quelli che vengono chiamati assolutamente denti di cane. Però in Sud America i denti di cane sono di queste dimensioni qua, e quindi lui schiacciando una specie di vetro, vedete, che è traibile, che esce fuori. Infatti li chiamano picco rocco, perché c'è questo picco che esce fuori dalla roccia, picco rocco. E studiamo questi cilindri da paragonare effettivamente ai cilindri che erano in terra, quando erano simili. Quindi c'è tutto un lavoro di cilindri molto importante. Poi, che cosa faceva lui? Raccoglieva gli uccelli, li faceva peccare, e quando si trovavano alcuni morti, li mandavano in terra. Poi dopo venivano classificati, pure non erano nel solo. Ok? Per cui, che succede? Che il trattamento di un'eroe che si muoveva in forma globale, perché numerose 18 differenti specie che gli ha raccolto la Galapagos appartenevano tutte a un gruppo di specie, soprattutto quelle che dicevano Bastien, all'interno della famiglia dei pinguelli. Quella cosa è conosciuta come i pinguelli. Ciò, unitamente alla lettura del caso del 1798 di Malthus, l'economista sulla popolazione, iniziò una serie di pensieri che combinarono la teoria dell'evoluzione per l'interesse naturale e sessuale. Dati di Bosito, ad esempio, la differenza tra l'unica che ha avuto l'origine da un'unica specie e si volge direttamente adattate alle diverse isole. Infatti, alle Galapagos ci stanno diverse tartarughe, ci sono queste famose tartarughe a collo lungo, nessuno non trovava già niente per terra perché non hanno qualche altro animale, solo le tartarughe a collo più lungo soprattutto, ma poi vediamo perché. Perché non è che l'unica a collo non è necessario. Un'altra cosa molto importante per capire il personaggio Darwin è il suo rapporto con i loro, come si dice, indigeni. Questi sono i profili disegnati dal disegnatore di sposo sui fuoricini, cioè gli abitanti di sempre la terra del fuoco. E vedete, era colpito da come queste persone riuscissero a stare quasi nude in questo posto, loro sono trattenuti che tutti i vari mesi, quindi hanno avuto anche un inverno, no? Siamo vicini all'Antartide, e qui sono dei porcini che cercano di trattare con gli agani, che sarebbero un'altra popolazione, sono come gli amerindi, ma diversi, erano, i patagoni sono molto alti, sono persone molto alte. Ma la cosa interessante sono questi altri personaggi, vedete che sono vestiti all'inglese. Nel viaggio precedente, Fitzroy aveva preso a bordo questi indigeni, che hanno i nomi di anni fa, adesso non vi dico tutti perché quella basket e sbagliato. Che cosa è successo? Che l'aveva preso, sono stati di accordo, poi c'è stata una tempesta e quindi non ha potuto arrivare sull'isola dove era presa. Per cui li ha portati con sé in Inghilterra, dove sono stati indicati, hanno imparato l'inglese e poi in questa spedizione lui voleva riportarli indietro sperando che loro colonizzassero e state colonizzassero in qualche maniera i patagoni. E Darwin era molto contrario a questa idea, perché insomma ci era affezionato, no? E la cosa che gli colpì molto è che li depositarono in un'isola, la loro, ma poi tornarono dopo qualche mese e si accorsero che loro erano completamente diventati come erano prima, cioè completamente inseriti nella comunità. E questa cosa Darwin la scrive con un po' di rammarico, ma d'altra parte anche con un po' di rispetto. Questo era Darwin, no? Era una persona molto moderna anche per quell'epoca, e non ci dimentichiamo che era un signoroso inglese, ok? Se gli inglesi non fanno sconti a nessuno, dovrebbe essere come dire un po', no? Questa è un'isola della zona, sono molto belle le isole di quella zona, e questa è una immagine del video, questa è una famosa immagine del video che sta facendo carena, togliendo appunto che gli altri la sua pregnanza. E eccoci qua alle Galapagos. Le Galapagos sono delle isole che trovano sull'equatore, appartengono all'equatore. Questa è un'immagine delle Galapagos infantile, vedete, i nomi sono diversi, questo si chiama Abdomen, sono in inglese, James, e invece questi sono i nomi ufficiali delle Galapagos, vedete, Santa Maria, naturalmente hanno cambiato i nomi, ci sta, come dire, ovviamente la cattedrale. Ma quello che ci dice Darwin, cioè sempre anche vicino a quel grande fenomeno del Ministero degli Interni, che la prima l'ho fatta di nuovi essere su questa terra. Perché ci sono una quantità di specie di animali veramente diverse l'una dall'altra. Uccelli, vetti, pesci, e questi sono famosi pinguelli, questo è un disegno di Chiara, questo è un altro disegno di pinguelli, e questa è la diciamo, categorizzazione, la classificazione di questi linguaggi e di questi portatori di studio, cioè 13 milioni di Carapagos, che sono tutte più spazie per classificare. Qualcuno di questi è veramente simile ai linguaggi, ai nostri linguaggi. Allora, questa secondo me è una delle pagine più importanti che ci stanno da qui, ed è la una delle pagine più importanti secondo me, a mio onesto parere, ma anche quello di qualche terminista breve come Temo Piemani, che è stata mandata come simbolo della mostra a Roma, perché questo è un albero che già si ha accesso, quando si è convinto, ancora nei tacquini, che si può tracciare un albero che tracciando indietro che ci erano sì, e ci sono anche in altri comuni. Quest'albero è una modernità incredibile, assomiglia a quelli che si chiamano gli alberi unrooted, cioè che collegano tra di loro varie pianeti in due, varie specie diverse, quindi, e questo ha i fini, non vi faccio la soluzione perché sarebbe troppo lungo, insomma dice praticamente che comincia veramente a capire l'idea dell'antenato comune. Allora, quindi va bene, i tre punti vanno un po' più veloce, se no per tanto mi uccide, e a un certo punto, man mano che capiva qual è il suo pensiero sulla via della selezione naturale, diventava sempre più nervoso, si è cominciato ad ammalare. Magari le malattie psicosomatiche, qualcuno dice che ha preso uno strano microorganismo oppure il virus o qualcosa di strano del viaggio, ma lo sa che era veramente molto delicato. Infatti è morto da circa 400 anni, ma sembrava molto più vecchio. Ma quello che lo bruciava di più, ma non erano che capiva che, insomma, le scritture erano importanti, ma quello che lui pensava che era diverso, era un canale comune di tutti, no? Gli esseri diversi, lo bruciava moltissimo perché la moglie invece era molto devota, per cui insomma lui amava molto sua moglie, era un uomo di famiglia, questa cosa gli dava veramente quasi non voleva scrivere questo libro, cioè ci ha pensato per tantissimo a scrivere questo libro. E quindi lo ha raffinato, prima ha scritto degli appunti, sono si sketch, poi ha scritto una seconda versione, poi alla fine ci ha fatto la domanda. E è molto interessante. Questa è Malthus, vedete, abbiamo avuto detto che la via di Malthus, che cos'è la via di Malthus? Che praticamente se uno guarda la popolazione, ci sono molte meno persone di quelle che nascono che poi rimangono, okay? Quindi c'è una selezione, cioè rimangono solo quelle che si adattano a vivere su questo pianeta in qualche modo. Questa, se Malthus l'analizzava su quelle che erano la crescita della popolazione e le risorse, cioè le risorse di cibo, di Darwin ha pensato, qualcosa succede anche in natura, esattamente questo, cioè solo quelli che sono più forti, che si riproducono meglio, adesso possiamo dire solo quelli che sono più adatti a dimostrare al partner che sono dei buoni riproduttori, sopravvivono, cioè hanno più probabilità di lasciare una droga, che è quella che poi fa, no? Cioè, sa, quella che rimane. Allora, siccome la prima consiglia di osservare il costume degli animali, delle piante, ne era ben preparata a valutare adeguatamente la loro resistenza, che non sorta mai in nessun luogo, sorta in me in prospettiva, che simili circostanze, le variazioni favorevoli sarebbero state tendenzialmente conservate e quelle favorevoli distrutte. Il risultato di ciò doveva essere la formazione di nuove specie, finalmente disponevo di una teoria su cui lavorare, vedere la teoria su cui si possono fare degli esperimenti. Ed è proprio qua, la grande novità di Darwin. E quando parla delle Galapagos, ciascuna isola è una realtà di organismi diversi, non bisogniamo nemmeno che ci sono distanti 50-60 miglia in vista l'una dell'altra, parte della medesima roccia, sottoposta al medesimo clima e che su un altro alla medesima altezza potrebbero ospitare fauna e flora diverse. Il fatto che più fa meraviglia è che parecchie isole abbiano la loro propria specie di tartarughe, di dolfi, di pescatori, di tringuelli, di numerose piante, che inoltre ripetere che la natura del suolo, l'attitudine del clima, le caratteristiche generali delle associazioni animali e vegetali, quindi l'uso del cibo che è diverso di diversi, ma piuttosto uniforme nel diverso. Questa è una grande parola, non è bene. Scritti che lui ha fatto quando è tornato. E di nuovo, beh, non vuole dare quello che sta facendo. Quindi, se prendiamo in considerazione la distribuzione di eventi sulla faccia della Terra, il primo grande fatto che ci colpisce è che non è possibile rendere conto della dominanza della diversità degli abitanti delle varie regioni dipendendo dal clima o da altre condizioni fisiche. Allora, qual era il punto? La teoria all'epoca diceva che gli animali, gli esseri di questo pianeta, erano stati creati individualmente. Allora così si domandava, ma per quale motivo il Dio che ha creato i pinguini li ha voluti così uguali ai pinguini che aveva fatto, ma con le sue differenze, diciamo, prego. Ok? Quindi sicuramente c'è un antenato comune, questo è sintomi di questa pietra. Sul dico era assolutamente ortodosso, ma già a quell'epoca giunse poco a poco a capire che l'Antico Testamento, con la sua storia della creazione, così palesemente fatta con la storia di Babele, con la Coppa Veno, segnale di Dio, con l'attribuire a Dio i sentimenti di un diranno vendicativo di Epicentro, non vedrà più fiducia nei disastri di indotto delle credenze dei barbari. Che cosa preferire che la trama con l'allegria, secondo la quale si muovono non secondo le leggi della gravità, ma per un desiderio del creatore. Sarebbe sorprendente che le specie possono essere formate da distinti atti di creazione e poi agissero l'una sull'altra nell'accoppiamento con un'altra discendente che non c'è il comune. Okay? Queste sono cose che sono fuori di un'epoca fortissime. Okay? E il suo più grande amico difensore è pensato a Thomas Henry Huxley, che è il capostipite di un articolo di scienziati, e è stato lui che ha creato la parola agnostico, e infatti dice agnostico, che tu è successo in italiano. L'agnostico che è venuto in mente suggerendo come antitetico la parola agnostica che la storia della Chiesa. E che sorprendava moltissimo di tutte le cose delle quali io ero. Quindi io non so agnostico, e infatti Darwin anche lui professava agnostico, non voleva dire sono ateo, sono agnostico, che è, come dire, una mediazione, non lo so. Questi sono gli scherzi, sono i suoi alcuni sui quali, come dire, si deve e faceva, ne faccio le due, ma non è che dico, e questi erano all'epoca i creazionisti, cioè c'erano persone che erano, fondamentalmente invece facevano proprio una teoria sul fatto che gli stessi animali erano creati indipendentemente l'uno dall'altro. Uno importante, Chambers, un altro molto importante che ha insegnato a fare delle teorie anche qui. E va bene, vado avanti perché, come dire, no, ci siamo. E adesso arriva Wallace, è anche lui uno spaziale evoluzionista, che in maniera completamente indipendente da Darwin ha formulato una teoria praticamente identica, molto simile a quella di Darwin. E cosa è successo? E qui esce buona idea che scienziata, perché gli scienziati hanno dato buone chiare che passano competitivi, giusto per trattare. Per cui, quando si è accorto che uomo stava a pubblicare la sua teoria, ha detto bene un attimo, mandiamo il paper insieme, non come si fa anche adesso. Per cui hanno tutti e due mandato la società geografica finanza di Cambridge insieme, questi due siti che erano praticamente quasi la sua teoria. Questa è una cosa di Wallace, ma è interessante però perché Wallace, mentre Darwin è stato uno scienziato sistematico tutta la vita, Wallace alla fine ha finito per fare di occuparsi di alchimia, di cose strane, di astrologia, e infatti diceva che io non ho la sua infaticabile pazienza nell'accumulare immense quantità di dati, i più diversi, la sua straordinaria capacità di trarne profitto e le sue puntuali tante conoscenze fisiologiche. La sua finestra nel programmare l'esperienza, la sua abilità nel portare a buon fine che il suo vero destino insieme chiaro, persuasivo e preciso, che fanno di Darwin l'uomo nella nostra epoca più adatto alla grande impresa che ha iniziato. Quindi il suo competitore, in qualche forma, ha fatto chapeau, insomma, però la teoria si chiama la teoria di Darwin, è buona perché non si dice, bisogna dare anche credito. E questo è il titolo della prima edizione della Vincere delle Specie, in cui c'è scritto by means of natural selection, quindi per selezione naturale, e c'è scritto, si legge malissimo, e c'è scritto per lo strato per l'essere, diciamo, il combattimento per la vita, cioè, quindi, diciamo, già nel titolo si presenta. Quindi la selezione naturale, comparazione che c'è è un altro, non lo passo di un elemento, è quello che risolve, ma nascono individui quanti ne possono sopravvivere, si scatena comunque un'altra lotta per l'esistenza, soprattutto per individui della stessa specie, questi individui non sono mai perfettamente vigenti, dicendo che ecco qua il problema della variabilità, presentano una leggera variazione di differenze di reazione. Come loro si trovano così avvantaggiati nella lotta per l'esistenza, si diffondono la variabilità, la variabilità fa nascere. E questo è, diciamo, il vero significato di questa teoria.
Io vado un po' più veloce adesso perché mi sa che ho scolato un po' di tempo, no, so chiaro adesso.
Vabbè, vado con maggiore, lo faccio. Allora vado avanti
perché possiamo farne a meno.
Allora, devo precisare che l'uso del termine lotta resistente in senso ampio e figurato, comprendendo la dipendenza di un essere dall'altro, e cosa ancora più importante, includendo che non solo la vita dell'individuo, ma anche il successo della sua natura. Ed è proprio qua. Infatti, i neodarwinisti, le teorie evolutive più importanti e più rilevanti, dicono che la selezione sessuale è una delle grandi forze che portano a fare l'evoluzione degli organismi. E infatti, esperimenti fatti con gli uccelli, per esempio, non so, se voi guardate alcuni uccelli delle tropicali, le femmine non hanno la coda, i maschi hanno la coda lunga. Il maschio con la coda più lunga ha più problemi, perché se la coda lunga è un tratto, diciamo, di sex appeal. Hanno preso un maschio con la coda corta, hanno tagliato la coda lunga a un altro maschio, hanno appiccicato la coda lunga al maschio con la coda corta, e il maschio con la coda corta si è andato là in opera a quel punto. Quindi, cioè, il maschio con la coda, come che non so che. Io parlo di grano, non tanto cresce lo tratto di capire. Va bene, andiamo avanti. Vado avanti perché questo è importante, ma ecco, quello che è importante è che Darwin ha cominciato a fare gli altri. E quindi voi potete pensare che Darwin non aveva idea che c'erano i geni, no? Non aveva idea come si trattenevano i caratteri, non aveva studiato Mendel per quanto erano contemporanei, non c'è stato nessun prosto, nessun sono mai parlati, ok? Quelli che dicono che sono parlati di Mendel e Darwin sono degli idioti, che ne devono entrare a sconfiggere, perché sicuramente loro dovevano delle sfuggire. E di nuovo qua la cosa che avete già visto, ma io volevo, diciamo, andare a piani verso, diciamo, ecco, però questo è importante, perché invece c'è la privata, non si è procurata il lungo d'oro perché desiderava l'unico rispogliano degli altri più alti, ma perché ogni varietà col collo più lungo è normale, immediatamente si è superato un nuovo spazio di passo sullo stesso territorio, di quelle con il collo più corto. Quindi, quando si raggiungeva la catena cagante di cibo, è stato il più elemento. Quelle col collo corto morivano, non facevano figli, quelle col collo lungo campavano e facevano i figli. Ma che questo è uomo e uomo, e Darwin, che questo è una nuova specie, non soltanto una vecchia deve essere plasmata nella sua organizzazione, ma deve formarsi un posto nell'economia naturale dell'uomo, con la selezione di qualche nuovo mutamento della sua struttura, che risulti adatto a quelle specie di costanza. Quindi, variazione, e noi adesso, che conosciamo la biologia moderna, la biologia molecolare, sappiamo che la variabilità, ci sono 100.000 nuove per farla, quindi se il problema che la gente aveva nel capire che Darwin l'evoluzione non aveva tempo abbastanza, no, da quando, diciamo, noi sappiamo, diciamo, la Terra è stata, si è formata la vita sulla Terra, diciamo, si è formata la vita sulla Terra, ad oggi, in realtà, con i sistemi che noi abbiamo scoperto di variabilità, di potenziale variabilità, non è che c'è tempo, ce n'è abbondanza, c'è una crescita, l'evoluzione è molto più veloce di quello che non si immagina. Quindi, Darwin e Wallace formarono delle largamente trasponibili, e Darwin osserva che la scoperta quasi di mutare del meccanismo di selezione naturale sembra testimoniare che questo fosse nell'aria. E così la scoperta dipende anche dalla considerazione degli effetti di organismo geografico per l'esistenza di barriere naturali. Cosa che, diciamo, è, diciamo, l'effetto della dissipazione della legge della genetica, ma... qui possiamo andare avanti, perché invece mi voglio concentrare su, questo l'abbiamo già detto. Allora, nel 39 il sposò la cugina Emma Wedgwood, dalla quale ha 10 figli. la coppia vista qui a Londra, poi a Down, perché non è diventa Down House, che oggi è un monumento nazionale, 10 figli, di cui 3 moderatamente arrestati. E questo è una vita così tranquilla nella campagna in inglese. Dani, ogni giorno compiva la piedi per gli altri pittori, non disegnando delle dote a cavallo per quanto gli era permesso dalla sua salute, nella commissione di Cristo Lopera la salute e la sera usava trascorrere il cazzo della nata che non è ancora moglie, venendo nel Cristo sconfitto. Questa era da una host dell'epoca, ma la più moderna che è stata confermata praticamente. Questa è Emma Bonacchiotta, sempre sopra, come si dice in questo video adesso. Allora, andiamo avanti, questo è vuoto, abbiamo detto, questa è l'idea delle specie. Allora, Darwin è un nominato socio per la società del... Allora, qual è che si indaga in Italia fa così? Perché Giovanni fa essere in zoologo dell'università di Padova, non si dice. Faccio parte, la sua mamma in Italia è pensata a numero di origine italiana, tutta tutto subito. Io a casa ho una un'origine delle specie e una autobiografia di viaggio di testigo praticamente contemporanea alla nostra pubblica. E lo aveva da molto giovane. Alla sua morte, avvenuta da oggi, nel 82, Darwin ricevette un raffissato il suo corso nella terza di questo mese accanto a Newton, non accanto a, come si dice, uno. Gli voglio dire che di Darwin si parla molto in quest'anno perché lui è stato in se ne è parlato molto negli anni passati. Nell'82, a 150 anni della sua morte, non se ne è proprio fidato nessuno. E secondo me se ne parla tanto perché in questi ultimi anni il creazionismo è diventato così virulento e violento, il creazionismo becero, no? È diventato così violento e virulento che, voglio dire, gli evoluzionisti sono messi a parlarne con un po' più di fuori. E quest'anno ovviamente ne parliamo tutti ovunque. Questo è il funerale e questa è la tomba, proprio da marinaio, semplice, solo un nome. Sebbene, e questo diciamo è importante per quello che dirà questo giornale, infatti niente della famiglia fossero liberi tentatori, apertamente critiche che erano istituti e commentati, e inizialmente non voleva la verità letteraria della Bibbia, frequentò la scuola anglicana, come sempre studiò teologia, con la parte di lunga le prese, essendo abbastanza convinto dell'argomento teologico di William Paley, secondo il quale il progetto finalista della natura dimostra che è l'esistenza di Dio. Una teoria molto simile a quella dell'attuale finalista di Giacomo. Cioè lui era un grande fan di Paley, lui. Perché Paley in qualche maniera non era un evoluzionista, ma diceva che c'era una finalità nelle cose, ma non che tutti gli individui per forza dovevano essere stati fatti uno diverso dall'altro, quindi era moderno Paley, cioè Paley che ha servito all'arte, ok? Infatti citando un certo problemi che è un caro amico, anche Darwin ha notato le cose che si cioè, ovviamente si diventa formulazione, ma alcuni si capisce, questa è quasi la teologia di Paley, che è quando alcuni persone più credono di spiegare la storia che hanno vissuto nella tua storia, cioè quindi a cui lui mandava di cioè, dice, guarda, hai fatto questa scoperta. E da quel punto che a lavorare, come ha detto Marco, il contatto finché un'ipotesi arriva a disegnare intelligente. E quindi il contatto con la natura e la magia scientifica cominciano dal corso e diciamo è importante. Ma la cosa importante è questa. Ovviamente la sua fede nel cristianesimo continuò ad attenuarsi finché la morte della figlia Emmy nel 1751 perse completamente la fede. Continuò a dare sostegno alla chiesa locale, a evitare quel lavoro parrocchiale, ma domenica per una passeggiata nel caso con gli anni. Nella passata, quando gli venne chiesto le sue convinzioni religiose, scrisse che non erano state unate nel senso di negare il senso per un Dio, ma in generale agnostico, perché questa più corretta per chi sta nel suo stato mentale. E vorrei concludere questa parte, e dico questa parte perché dopo quando parlerò già tanto mi sono venuto sulle cose per la discussione. Il Duca di Archie raccontava una conversazione con Darwin nel suo ultimo anno di vita, che era un'osservazione di Archie, che era un creazionista, che non poteva fare a meno di considerare gli adattamenti delle orchidee come espressione del disegno di una mente, Darwin rispose suonando la testa, ebbene, spesso considerava praticamente a me come una cosa travolgente, ma poi se ne va. E quindi penso che concludo questa parte, cosa che lascio la parola a Gianfranco, vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie.
Vabbè, ciao Franco.
Grazie.
Allora, grazie per aver parlato. Non è appunto iniziare a parlare per qualche motivo della vita. Intanto è il problema. Abbiamo organizzato questa serata, evidentemente sì, è un problema. È un problema per l'evangelista, è un problema per il cristianesimo. Vorrei illustrare che è un problema con una frase che ho letto in un recente articolo di una rivista ebraica, di Rabbi Mark Enson di New York, rabbino al tempo portoghese di New York, rabbino di idee aperte e illuminate, e il titolo dell'articolo si chiama Riflessioni sull'educazione religiosa che sulla mis-education, cioè sull'educazione sbagliata che si può dare ai nostri giovani. Allora, Rapiello racconta che che gli è stato riferito che un ragazzino di 10 anni a scuola l'hanno portato in visita, come si usa fare, al Museo di Storia Naturale, sempre portoghese, sta proprio accanto al Museo di Storia Naturale di New York, dove c'è stato. E al Museo di Storia Naturale c'è un grande, c'è un grande dinosauro, poi altri dinosauri stanno su nei piani superiori. E allora il professore, il maestro, che stiamo parlando di scuola elementare, il maestro di questo bambino di una scuola religiosa ebraica, sosteneva che questo dinosauro era vissuto 6.000 anni fa, e ovviamente questo andava contro tutto quello che c'era scritto, e allora il bambino dice: ma com'è possibile? E allora risponde il maestro: tu non hai visto, non stai vedendo ossa di dinosauro, stai vedendo delle ossa di cane che si sono rigonfiate all'epoca del diluvio di Noè. E questa è stata la risposta, e Rapiello dice una risposta sbagliata, perché non educa, al bambino della scuola elementare ebraica. Adesso questo è un caso estremo, non sono tutte così, e vi assicuro che la stragrande maggioranza delle scuole ebraiche non sono così. Però vuol dire che c'è un problema. Un altro esempio: qualche anno fa in Israele hanno, sulle fiancate degli autobus, hanno legalizzato un certo prodotto, credo che fosse la Coca-Cola, e credo che sia pubblicità l'avessero vista anche qua, e si vedeva, questa pubblicità si vedeva la scimmia, a quattro zampe, poi dopo si vedeva un ominide, un gobbo, no, su due zampe, però ancora piegato, insomma, poi via via per arrivare poi alla fine all'Homo sapiens, che teneva in mano la lattina di Coca-Cola, per avere tutta una specie che il culmine della specie è il bevitore di Coca-Cola. Guarda, questa è la pubblicità sugli autobus di Gerusalemme, al che la comunità ortodossa di Mirasherim si è infuriata perché questo trasmetteva un messaggio evoluzionistico che non era ammissibile per il pensiero tradizionale ebraico, almeno della comunità ortodossa di Mirasherim. Questo è stato in breve, ma nel mondo cristiano, in particolare in America, è uguale. C'è il greco forse lì sono ancora più virulenti, ancora più indifferenti, se non altro per questioni di numero. Per cui un problema c'è. Allora, dov'è il problema e come possiamo risolverlo? Questo è un caso estremo. Allora, un problema è perché, come ci ha spiegato bene Piero, l'evoluzione, come descritta da Darwin, va contro quello che è il testo letterale dell'inizio della Genesi, dove c'è scritto che il mondo è stato creato in 6 giorni, in un certo giorno sono state create le piante, in un altro giorno ancora prima sono state create la vita nell'acqua, i pesci, poi sono stati creati gli animali, poi è stato creato l'uomo, tutte creazioni indipendenti, e in più se ci mettiamo che sono state svolte in 6 giorni, in più ci mettiamo che facendo il conteggio tradizionale è meno di 6.000 anni fa, ora siamo 5.769. Allora, e questo va ovviamente contro la lettera dell'evoluzione di Darwin, la conoscenza scientifica, va contro la interpretazione letterale della Torah. Questo però è un problema o no?
Allora vorrei adesso fare un inciso per parlare del passo cercanato. Mi sembra che Piero abbia ancora nominato Galileo, se l'ha nominato allora, per quest'anno è stato il centenario delle scoperte di Galileo con il canocchiale, che inventò nel 1609, almeno reinventò nel 1609, dopo averlo sentito da qualche ottico olandese, e con il canocchiale fece prime osservazioni astronomiche, satelliti di Giove, pianeta Marte, le fasi di Venere, eccetera.
Nel
9
è
l'osservazione
del cielo.
No, sì, Giove è nel 2010, nel 1610. Quindi iniziò a osservare il cielo dopo qualche mese, a gennaio, febbraio, marzo del 1610, e rivoluzionò, e poi dopo scrisse, rivoluzionò, o almeno portò le prove a sostegno della teoria copernicana. Allora, voi tutti sapete che Galileo fu processato, due volte, 1607 e 1633, e fu un processo duro, fu condannato agli arresti domiciliari, e pianto bene che non fu mandato al rogo come il suo collega, quasi collega, Giordano Bruno, nel 1600, quindi poco tempo prima, qui a Campo dei Fiumi. E il problema è che anche lì Galileo si scontrava con l'interpretazione ortodossa della Bibbia come era seguita dalla Chiesa Cattolica. Adesso anche non vuole entrare nel problema della teoria copernicana, come ebraica, è tutta un'altra storia molto interessante. E lì si scontrava quindi con l'autorità della Chiesa di interpretare la Bibbia e di dare il senso vero, secondo la Chiesa, di quello che era scritto nella Bibbia. Siccome nella Bibbia, che poi non è scritto così esplicitamente, sono delle allusioni qua e là, un versetto qua, un versetto di là, non è che c'è scritto da nessuna parte espressamente che il Sole gira attorno alla Terra o cose del genere. C'era il versetto di Giosuè che diceva: Giosuè al Sole stai fermo, e quindi se gli dice stai fermo si presume che il Sole si muova. Questo era il tipo di prove. Ma questo era sufficiente per la Chiesa per affermare che la teoria copernicana sostenuta da Galileo era errata, e quindi Galileo fu condannato. Adesso la domanda che vi faccio, che ci facciamo, è: oggi il problema di Galileo è un problema, è un issue, come si dice in inglese, è un argomento di discussione? No, la risposta è no. Oggi Galileo non è più in discussione. È un problema che interessa gli storici della scienza, gli storici della religione e dei rapporti della scienza e religione. Ma nessuno oggi, nel mondo cattolico, nel mondo religioso, si sognerebbe dire che la Terra sta al centro e il Sole gli gira attorno. Mentre invece ci sono numerosi livelli sperimentali che se uno si mette al di fuori del sistema Sole-Terra vedrà che è la Terra che gira attorno al Sole, o meglio al centro di massa, che però di fatto sta all'interno del Sole, quindi uno vede la Terra che gira attorno al Sole, e tante altre prove sperimentali che ci possono essere. Quindi oggi la Chiesa sarebbe un suicidio se affermasse il contrario. E perché si è arrivati? Perché questa è l'evidenza scientifica. E allora come la mettiamo con il versetto di Giosuè della Terra, del Sole che si ferma e che quindi si presume suo? A me viene interpretato in un altro modo. L'interpretazione del testo viene cambiata, non è più intesa letteralmente, e quindi si interpreta diversamente. Allora, adesso la domanda successiva: possiamo fare questo stesso ragionamento per quanto riguarda il problema della creazione delle specie animali e vegetali come sono descritte nella Genesi? In altre parole, se noi riusciamo a dire che quello che è scritto nella Bibbia non va inteso letteralmente, allora siamo a posto. Allora, da questo punto di vista, noi ebrei siamo messi meglio dei nostri cugini cattolici, perché la nostra lettura della Torah non si basa soltanto sul testo scritto, ma si basa anche sulla tradizione orale, quella che è contenuta nel Midrash, nel Talmud, nella Kabbalah, nello Zohar, eccetera, che amplia di dismisura quello che è scritto nel testo scritto, perché si va a leggere tra le lettere, tra le righe, tra le parole, e quindi quello che è scritto viene tradotto. E vi voglio portare qualche esempio. Allora, per esempio, all'inizio proprio della Bibbia c'è scritto sia sera, fu sera e fu mattino, E allora, siccome però nel testo di Sabra Bakuna è Epifus un mattino, ora dicono mezzi del Midrash che si impara che c'era un ordine temporale precedente, perché se c'era E vuol dire che si connetta con il primo. Quindi Fusser un mattino è il primo giorno, Epifus vuol dire che prima c'era un altro periodo. Quindi già per esempio il problema che è dato al mondo per terminare si può risolvere. Adesso il Midrash non è qualcosa di così autorevole che tutti accettano, per cui alcuni accettano, alcuni no. Vi assicuro che ci sono alcuni, come ho detto prima, che sostengono che il mondo è stato creato 6.000 anni fa, però altri diranno no, vabbè, perché c'era un tempo precedente. Oppure, un'altra lettura del Midrash che si basa sui salmi, dice che un giorno di Dio equivale a 1.000 anni umani, quindi anche qui vediamo che il tempo umano, quello che troviamo qui, è diverso dal tempo di Dio, per cui anche così possiamo ragionare in milioni o miliardi di anni. Una volta che si dice che non va più inteso letteralmente, possiamo arrabbiarci. Oppure, un altro esempio riportato nel Talmud, dopo si parla di 974 generazioni che precedessero la creazione di Adamo. Quindi anche qui, poi forse il problema dell'uomo viene altrettanto, 974 generazioni sono parecchi. Se noi calcoliamo quante generazioni ci sono da qui fino a 4.000 anni fa, saranno 150 generazioni. E quindi 974 sono parecchie. E pensate che queste 974 generazioni, e lo stesso articolo di Angelo che vi ho citato prima, che era Angelo, che come vi ho detto è un illuminato, e poi, per esempio, le 974 generazioni di uomini che avrebbero preceduto la creazione di Adamo, per dire che vedete che anche i rabbini del Talmud non credevano che il mondo fosse così corto. Nella rivista in cui ha pubblicato quell'articolo arriva una lettera di risposta, di critica, interpretando diversamente questo passo del Talmud delle 974 generazioni per dire sì, ma il Talmud dice che sarebbero potute essere grave, ma non sono state grave, quindi in realtà non ci sono state. Insomma, quindi vuole aggiungere un po' così per farvi vedere come non sono quello che ho tutti d'accordo. Vabbè, un altro esempio più evoluzionistico. C'è un Midrash nel Talmud in cui si dice che fino alla generazione di Noè le dita delle mani erano unite. Quindi vediamo che non siamo uguali adesso come eravamo prima. Qui già si sta scardinando un po' il principio della fisicità della vita. E posso vedere tanti altri, adesso l'abbiamo sempre di una cosa che dice. Questo è il Talmud. Un rabbino dell'Ottocento, questo è interessante perché era 1842, quindi all'epoca di Darwin, era Bissell di Darwin, che ha scritto un famoso commento alla città che si chiama Bissell, ma aveva un discorso nel 1842 in cui scoprivano i fossi, scavavano e trovavano questi fossi di animali, di uomini preistorici, quindi prima dell'origine della specie del 1859. Allora lui disse, ecco, questi sono quello di cui parla il Talmud quando, in un'altra parte del Talmud, si dice che all'inizio, il primo aspetto della Genesi, i primi due, perché tutti voi sapete, però all'inizio Dio era il cielo e la terra, e la terra era in forma e vuota, e lo Spirito di Dio aleggiava sopra la terra. Questi sono i primi due versi. E poi dopo inizia con la creazione della luce, di molto eccetera. All'inizio Dio creò il cielo e la terra, poi il secondo verso, la terra era in forma e vuota, tomba o in eterno. Allora, che cos'è questo caos primordiale? Allora, Rabbinici si dice che qui c'è tutta un'epoca di cui la Torah non parla, ed è quella in cui questo caos, questa terra in forma e vuota, è quello che ha portato i cataclismi che hanno prodotto poi queste ossa fossili che vengono ritrovate. E quindi in quel pezzetto ci stanno milioni, miliardi, a quell'epoca che c'era una natura, normalmente ancora non c'era il concetto dell'età vecchia di milioni, ma insomma diciamo centinaia di migliaia di anni. Però abbiamo già messo una diversa interpretazione del testo. Più andando più avanti, Rav Kook, che è stato il primo rabbino capo della terra di Israele, è morto nel 1935, quindi in epoca ormai in cui la loro missione era conclamata. Allora, Rav Kook, che parlava in termini filosofici, diceva la mia opinione che non siamo obbligati a smentire
la teoria dell'evoluzione, perché lo scopo principale della Torah non è di raccontarci semplici fatti. Quello che conta è il significato interiore del testo. La Torah non è un libro di scienze naturali, la Torah vuole dare un messaggio, non insegnarci, non è un surrogato di un testo di fisica o un testo di biologia. Questo è quello che dice la Puck, perché la Torah è il segno della parabola, dell'allegoria, dell'allusione. Il vero significato del testo va cercato nell'ambito dei segreti della Torah. Quindi vedete come da un'interpretazione letterale ci siamo distaccati, poiché è possibile. Questa è poi la mainstream, è la corrente principale di interpretazione da parte dei maestri dei contemporanei, e che quindi non vedono una contraddizione fra la teoria dell'evoluzione, ossia le specie che si sono diversificate una dall'altra, e la conoscenza scientifica. Quindi sembrerebbe che siamo a posto, abbiamo risolto il problema. Qualcuno che rimane attaccato al testo letterale usa la problemi. Chi però legge in maniera allegorica attraverso i segreti della Torah stessa non ha problemi, e quindi abbiamo conciliato Torah e scienza, ed è più facile per noi ebrei che non abbiamo la lettura della tradizione orale, ed è un po' più difficile per chi invece rimane legato al testo scritto. Però non è così semplice. Semplice, ora è il problema è, e Piero l'ha accennato, ma vorrei adesso un po' spezzarlo, è che quello che noi oggi sappiamo, e a Davide era meno chiaro perché non conosceva bene i meccanismi con cui si trasmettono i caratteri delle vibrazioni, c'è un'immagine famosa che è raccontata da Stephen Jay Gould, che era il curatore del Museo della Natura di New York, molto pochi anni fa, è uno dei massimi evoluzionisti della nostra epoca, tra l'altro è ebreo anche lui. E Stephen Jay Gould, che ha scritto decine di libri, molti sono tradotti in italiano, che vorrei provare. Allora lui dice così: la storia della vita sulla Terra è una gigantesca lotteria. È disegnata da tanti accidenti del fatto, tanti capricci arbitrari, che lo schema secondo cui si evolve è essenzialmente casuale. E l'immagine che fa è questa qua. Se si ritornasse indietro, la storia, se tornasse indietro, e si ricominciasse da capo, i milioni di eventi fortuiti che hanno creato la nostra linea di discendenza non si ripeterebbero mai e poi mai. La possibilità che si ottenga qualcosa di lontanamente simile all'essere umano deve ritenersi nulla. Questa posizione anche per esempio di Jacques Monod, autore del famosissimo libro Il caso e la necessità. Monod dice che noi siamo usciti come un numero alla lotteria su miliardi di possibilità e non siamo nel tutto del caso. Allora questo è il problema, questa è la diversità rispetto al caso Galileo. Perché dal punto di vista dottrinario, religioso, teologico, se la Terra gira attorno al Sole o il Sole gira attorno alla Terra, non fa nessuna differenza. Il problema non c'è perché c'è un presente che c'è un contrario. Una volta che c'è naturalmente, chi se ne frega? Che cosa ci importa a noi dal punto di vista religioso se è la Terra che gira attorno al Sole? Non c'è nessun problema. Ma se noi diciamo che noi siamo frutto del caso, che la vita è frutto del caso, e l'uomo in particolare, adesso vi devo chiedere perché è frutto del caso, allora qui il problema teologico si fa serio, non è più risolvibile così facilmente come per Galileo. E per questo oggi ancora discutiamo. La Chiesa ha accettato Darwin, dicendo la preghiera del Signore che riesce il chiedere, aveva, poi si è un po' rimangiata, e poi comunque fino a un certo punto, cioè, però l'uomo no, l'uomo è a parte, l'aria, l'altra cosa, per cui non è così facile, non è facile per il mondo cristiano e non è facile neanche nel mondo ebraico. E questo è un problema. E tanto c'è da premettere che anche nel mondo scientifico ci sono, come è normale, ci sono discussioni su questo aspetto, sulla preponderanza
sulla relazione tra caso e necessità. La maggior parte degli scienziati, in effetti, affermano, come Google, come tanti altri, che la vita è essenzialmente, assolutamente casuale, quindi non si può ripetere, no, senza me. Però, per esempio, e come si dice così, no? Ma no, vi ho detto che l'universo, no, ossia nel caso di necessità, l'universo non era radio di vita, nel senso che non era detto che nell'universo nascesse la vita. E nella biosfera era grande dell'uomo. E anche ammesso che la vita fosse nata, non era detto che fosse riparlato l'uomo. Questo è lo stesso di monofilico. Però è monofilico il premio Nobel del 1980. Un altro premio Nobel, Cristiano Levi, e come dice il nome è anche cristiano, cattolico, se non sbaglio, e anche lui, questo nome è 74, risponde, premio Nobel della medicina, un biologo anche lui, che ha studiato soprattutto l'origine della vita, a Deleuze replica Monod e gli dice: Monsieur Monod, lei si sbaglia, perché l'universo era grande di vita e la biosfera era grande dell'uomo. E recentemente questa stessa cosa, questa idea, l'ha detto Simon Conway Morris a un convegno all'Università Gregoriana sulle musiche, un paio di mesi fa, e l'ha ripetuta all'Accademia dei Lincei. Aggiungendo però anche che la sua opinione non è così popolare, ma lui dice che non è affatto vero che, che la vita non sarebbe nata e che l'uomo non sarebbe nato. Allora, per quale motivo vi ho detto che la razza dell'uomo è essenzialmente casuale? Vi voglio fare un esempio, ma questo è un esempio di all'uomo, ma ogni per tante altre specie possono essere. Allora, la teoria corrente sull'evoluzione, sul fatto che noi stiamo ancora, è che 65 milioni di anni fa ci fu un meteorite che colpì la Terra e in pochi anni, poche centinaia di anni, nel linguaggio evolutivo sono un attimo, in poco tempo portò all'estinzione dei dinosauri. E che c'entra con noi? C'entra, perché i dinosauri occupavano tutta la biosfera e quando sono stati estinti, non è che il meteorite ha piaccicato i dinosauri, è che il meteorite ha sollevato una nuvola di polvere, non c'è passata più luce, non ci sono state abbastanza piante, insomma, si è innescato un ciclo, una crisi a catena che ha portato alla fine a morte dei dinosauri. E chi è che è sopravvissuto? Sono sopravvissuti dei piccoli animaletti che non avevano queste grandi esigenze di luce e cibo, che erano i mammiferi, e da questi mammiferi alla fine c'è l'uomo nuovo. Se quel meteorite non colpiva, si sa pure dove si dico, si sa, è meglio nel Messico, non è stato lui liberato, no? È colpa del Messico. Se quel meteorite non avesse colpito la Terra, che alla fine noi non saremmo più a parlare. Beh, quindi questo per dare un'idea della casualità della evoluzione dell'uomo. Morris, vi ho detto che invece crede che non è affatto vero questo concetto della casualità, dice, perché, lui dice, se il meteorite non colpiva, i dinosauri si sarebbe estinti comunque per altri motivi, perché comunque si deve stare una crisi alimentare, non avrebbe avuto da mangiare, e i mammiferi comunque avrebbero avuto le morti perché erano animali più sociali, più intelligenti, e per cui comunque, se non era un meteorite sarebbe stata un'altra causa, magari dopo 50 milioni di anni, però alla fine comunque si sarebbe arrivati all'uomo. Queste sono discussioni tra scienziati, non tra religiosi, tra rabbini o tra teologi. Quindi ancora il problema è aperto. Ma adesso, per anche avviarci alla conclusione, allora, rimaniamo nel mainstream del scienziato, che dicono che la casualità è un fattore fondamentale nell'evoluzione, sia a livello microscopico, cioè le mutazioni, le combinazioni genetiche, sono tutti eventi casuali, e sia a livello macroscopico, per esempio i cataclismi dovuti a meteoriti o cose terremoti o altre cose del genere che possono aver cambiato l'ecosistema e che quindi favoriscono una specie piuttosto che un'altra, e che quindi è del tutto imprevedibile. Ma come possiamo conciliare questo discorso con una fede religiosa in Dio creatore, e come ci racconta la Bibbia, che Dio ha creato specie animali vegetali e l'uomo? Allora, ci sono due modi. Un modo è quello dell'intelligent design, che ha già accennato ieri, che significa pensare che quello che a noi sembra casuale, in realtà non è casuale. Quello che noi chiamiamo una mutazione, o quello che noi chiamiamo lo scorso del meteorite, non è casuale. Mentre dice, possiamo pensare che il Signore Dio gli ha dato la spinta, l'ha buttato contro la terra, e poi è successo quello che è successo. Oppure le mutazioni, possiamo dire che il creatore ha provocato delle mutazioni in modo da poter produrre certi cambiamenti nel fenotipo, che poi hanno prodotto certi organi, certe strutture, e così si è evoluto. Adesso, dal punto di vista religioso, non è un granché questa considerazione, perché diremmo che Dio è un meccanico, Dio idraulico, Dio costruttore, Dio che interviene no, dove c'è bisogno, Dio tappa buchi, come è stato detto. E dal punto di vista scientifico pure, non è un granché. L'intelligent design che ho incentrato non è un concetto, ma comunque non è un granché come questione scientifica, perché si possono trovare altre spiegazioni del tutto naturali senza dover introdurre un fattore strano. I autori dell'intelligent design hanno fare ad esempio, per esempio l'occhio, oppure il flagello dei batteri, che è un organello che serve ai batteri per muoversi, che sono degli organi complessi, l'occhio è ovvio che è complesso, ma anche il flagello formato da tante proteine, e quello che dicono i autori di intelligent design è che se non ci stanno tutte le proteine del flagello, tutte le componenti dell'occhio, non funzionano. E allora non è possibile pensare, così dicono loro, che sia un'evoluzione graduale, step dopo step, passo dopo passo, perché ci tengono tutti insieme, se basta che manca una proteina, quella non funziona, e quindi la premessa darwiniana non c'è. I scienziati contro l'intelligent design dicono non è vero, si possono trovare comunque delle spiegazioni di selezione naturale in cui c'è un leggero vantaggio selettivo da una struttura all'altra. Qui però rimaniamo sempre nella direzione del Dio tappa buchi. E peraltro quelli dell'intelligent design non nominano mai il Dio, parlano appunto di un progettatore, di un disegnatore, e questo è perché in Italia non si è arrivato, forse ci arriveremo, perché in America c'è il problema che la religione non può essere insegnata nelle scuole pubbliche, perché c'è una divisione drastica tra religione e Stato. Quindi le scuole pubbliche non si può mescolare l'insegnamento della religione con l'insegnamento della scienza. Quindi nella classe di scienze non si può parlare della creazione della vita come raccontata dal Dio, la Bibbia è un testo religioso. E quindi quello non lo può portare. E allora che cosa si sono inventati i creazionisti? Hanno cambiato nome al creazionismo, l'hanno chiamato intelligent design, che quindi è una teoria presunta scientifica in cui non si parla di Dio, ma si parla di un disegnatore che deve aver costruito certe strutture, certe orbite per poter farlo funzionare. Però effettivamente partire che poi dopo e tutti o quasi sono delle persone religiose. Allora, dire che il creatore interviene a livello molecolare o macroscopico con dei cambiamenti qua e là per dirigere l'evoluzione, che è qualcosa che molti dicono anche a mio interno, però non è così soddisfacente, né dal punto di vista teologico, che ovviamente ha causato disturbi dal punto di vista scientifico. Ma per concludere vorrei prospettarvi un'altra soluzione, che vi dico che non è così popolare, ma che c'è, e secondo me ha invece maggiori possibilità di diventare ascoltata, e penso che anche, non intendo bene nel mondo cattolico, ma penso che anche nel mondo cattolico possa essere ricevuta. L'idea parte da un altro midrash del Talmud, che dice così,
e risponda alla domanda, io credo prima che c'era un ordine temporale prima della sezione della creazione, cioè con la evoluzione fumantina, c'era un ordine temporale precedente. Allora, mentre dicevano, mentre stavo rispondendo alla domanda su qualsiasi cosa, la richiesta sì, e che faceva il Signore Dio prima di creare il mondo? Sapete la risposta, vi dico anche che cosa i mezzi chiedono anche che cosa fa Dio dopo aver creato il mondo. Allora, e danno la risposta che non è la barzelletta, la risposta che danno i Rashi è che accoppia gli uomini con le donne, crea gli accoppiamenti, decide chi si sposa con chi. Allora, la domanda dice, beh, che è così complicato, perché ci vuole il Signore Dio per fare l'accoppiamento, sono interessati, ma di morte, oggi forse la loro dimora, una volta erano molto in cuore, no? E allora la domanda che ha detto questa frase, diceva, prendi certo uomo, certo uomo, decidi bene come accoppiarli, no? E lui lo fa, il giorno dopo, la settimana dopo, arrivano tutti che si legano, l'uno con le coppie che si vedono con l'altro, perché evidentemente hanno male assortite. Anche e quello che capisce che in effetti non è una cosa così facile trovare gli accoppiamenti giusti, soltanto se il Dio è in grado di accoppiare l'uomo alla donna, a volte sbaglia, infatti, vado male che le accoppio. Ok, adesso torniamo alla domanda, alla prima domanda, cioè, cosa faceva il Signore Dio prima di aver creato il mondo su cui noi siamo? E allora Raffia qua risponde che il Signore Dio creava mondi e li lasciava distruggere fino a che creò questo mondo dove noi siamo e disse questo mi piace, gli altri non andavano bene e per questo ho lasciato per gli stessi. Allora questa è la traduzione di questo mondo 2000 anni fa. Oggi noi sappiamo che in effetti è quello che è successo, e quello dei 65 milioni di anni fa per il mio vita che terminerà tutti i dinosauri, soltanto l'ultimo, vediamo l'ultimo, dei cataclismi che la Terra ha visto, perché in realtà sono stati 5-6 mega cataclismi prima, ogni volta c'è stata la distruzione del 99% delle specie esistenti e poi dopo si sono ritirate e sono evolute con quegli altri, con tutte le bifurcazioni che Darwin ci ha illustrato. E il maestro Samu dice la stessa cosa, lo dice per l'edificazione divina o perché aveva intuito, non lo so. Il punto è che c'è questo. Ma dal punto di vista teologico, qual è la conclusione? Qual è la rilevanza? È che Dio stesso non sapeva quello che stava creando. Ed è esattamente quello che noi pensiamo che è successo. Perché la teoria di Darwin ci dice che non c'è un progetto. Si innesca il meccanismo, si dà via il Big Bang, poi tutto quello che viene dopo, e poi dopo si lascia andare, e poi muove in un modo e poi muove in un altro. Dal punto di vista teologico, la possiamo rispondere che il caso non è affatto contrario all'interpretazione religiosa della vita della creazione, cioè il Signore Dio ha creato il mondo e gli ha dato la spinta. Ma che dire soltanto questo non è sufficiente, perché la tradizione ebraica, come anche la tradizione cristiana, pensa che non è che Dio era nel mondo e poi dopo sta lì fermo e non c'è più nessun contatto, perché se fosse così tutta la religione crollerebbe. Dal punto di vista filosofico, molti pensano così, ma dal punto di vista religioso non è questa la visione, è che Dio è immanente e che Dio segue la vita degli uomini e del mondo. Ma come conciliato però con una creazione certamente casuale? La risoluzione è che il processo evolutivo è casuale. La vita si è evoluta casualmente per tentativi ed errori e per nuovi tentativi, e quando è arrivato l'uomo, e non è arrivato subito, allora a quel punto si è creato un contatto tra il creatore e l'uomo, quelli non gli piacevano, e non piacevano perché non c'era l'uomo, perché non erano intelligenti, ma nel momento in cui l'evoluzione ha prodotto l'uomo che ha un cervello, che ha una coscienza, che ha la capacità di parlare, di pensare, ecco, allora con quello che il Signore Dio può mettersi in contatto. E dal punto di vista religioso questo regge. Da questa scientifico filosofico richiede forse una certa elasticità mentale, ma penso, magari questo lo lasciamo, lo lasciamo in discussione, ma penso che non vada contro
postulati scientifici, cosa che invece andrebbe contro se noi dovessimo ritenere un Dio da Fabuchi che aggiusta una molecola qua, aggiusta una molecola là. Questo è difficile dirlo, è più facile dire che Dio fa evolvere la vita in maniera casuale, ma una volta che si è evoluta e che la vita è nata e è nato, entra in contatto con lui. Per finire, anche io vorrei fare una citazione. Allora, c'è un altro rabbino, Nathan Sitkin, che è uno zoologo e che è un rabbino evoluzionista e che ha scritto questo libro, che è molto popolare, Delfino lo conosce, giusto? Hai detto che lo conosce, Sitkin, The Challenge of Creation, la sfida della creazione, e l'incontro dell'ebraismo con la scienza, con la cosmologia e con l'evoluzione. E vedete che c'è un dinosauro in copertina. E questo rabbino non aveva vita pace nell'ambiente ortodosso in cui ha vissuto per molti anni, perché la sua difesa dell'evoluzionismo ovviamente l'ha portato a scontrarsi con quello che erano le credenze comuni della società, almeno nella gente, che non necessariamente tra i rabbini, tra i leader, però tra la gente, sì. Che conclude dicendo, Rabbi Sitkin in questo libro sull'incontro tra ebraismo, scienza e evoluzione, e dice: c'è una grandezza in questa visione della creazione. E io l'ho subito colto, e credo che sono uno dei pochi che l'ha colto, perché è la stessa conclusione di Darwin e di Nassim. Siccome le donne di Sitkin probabilmente non hanno letto Darwin, come il resto molti di loro, che parlano di Darwin non hanno letto Darwin, anche nel mondo non nel mondo ebraico. Allora Darwin concluse con questa frase, poi alla fine dell'origine della specie, dice: c'è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita come sue diverse forme originariamente impresse dal creatore in poche forme. C'è una grandezza in questa concezione della vita, la stessa frase di Sitkin, la stessa frase di Darwin. Questo per dirvi che con un po' di sforzo, con un po' di approfondimento intellettuale, si riesce a conciliare l'ebraismo, la visione religiosa, con quella scelta.
Il problema è mal impostato. Perché?
Come no?
È mal impostato.
Ma è parente tuo?
No.
Però ci avete parenti in comune.
Perché dove nasce questa idea del creazionismo, che il Signore benedetto ha creato prima quello, quell'altro, in una settimana certamente speciale che ho fatto tutto. Il discorso è assolutamente diverso, sia nel Bereshit, sia nel Kiddush, il discorso è la santificazione del sabato, che c'entra, e quello che doveva fare, c'è Dio ha fatto di privi a lavorare una settimana e finalmente ha inventato lo Shabbat. E che cos'è lo Shabbat? Una delle più grandi invenzioni ebraiche, cioè il rapporto, l'uomo interrompe la sua vita quotidiana nel rapporto verso il Signore, nel rapporto verso la famiglia. Quindi, ma che c'entra? Io non riesco a capire.
Okay. Rispondo io.
Tu rispondi, sì. Poi vorrei dire un'altra cosa quando...
Facciamo un giro. Vai.
Il problema è che una parte, potendo lei che poi darmi, è distruggere l'idea che le leggi morali discendano dal Dio e si scardina completamente tutto. I poveri sono religiose che non hanno credenze stesse, che nella loro religione, non riescono a capire come è possibile che la religione possa sussistere, resistere anche alle sopra della scienza. Io vorrei che ti confermassi quello che sta presentando, saputo, che il Talmud è pieno di affermazioni che Dio ha dato la Torah, ma poi l'uomo ha il dovere di avere il diritto di interpretarla. E che Dio non scende poca poi sull'interpretazione che l'uomo fa della Torah stessa. Io rimango sempre interessata ogni volta che mi cambia di leggere a Genesi, proprio dal punto di vista scientifico. Ma come si fa a non cambiarsi di qua in Torah? C'è cioè, che si aderenza a Darwin, e non ricordare, infatti Darwin non si aderenza a Genesi. Come il resto, come i titani che si aderenza alla Genesi, e non ricordare. Cioè non è il titani che si è la scoperta che dice che c'è scritto tutto. E per esempio l'interpretazione che ha Aldo è un'altra ancora, che è bellissima secondo me, è una delle tante cose che ognuno vuole dare a la ci va a perché ci sono tante cose. Io voglio chiedere una cosa a proposito degli teorismi. Premesso che in questa ottica ovviamente sulla Terra ci sono le altre condizioni perché comparisce la vita e poi anche l'intelligenza. Ovviamente qualunque altro pianeta in quello interatto Sole con le stesse condizioni si sarebbe creata per tanto l'intelligenza. A me risulta che il cattolicesimo abbia risolto il problema dicendo se si incontra gli extraterrestri allora si deve imporre che si torna zero, eccetera, eccetera. Perché non si fa solo questo problema?
Altra domanda?
A proposito di quella che è iniziale, dopo l'Israele sappiamo che attualmente non diventa l'espansione, no? C'è la teoria che poi può andare piano piano a morire e quindi estendersi, oppure a contrarsi nuovamente e quindi eventualmente ad esserci un ulteriore differenza. Quindi diciamo cosa pensi del fatto che in realtà ci sia un universo ciclico di volta in volta un nuovo inizio?
Posso rispondere subito a questa domanda? Dai. Tanto preparare l'altra domanda.
Allora, no, lo dico perché il problema è che noi già sappiamo una cosa, che il Sole morirà molto presto, molto prima dell'universo che si è fatto. Quindi ci dobbiamo mettere l'anima in pace. O noi ne andiamo dall'altra parte con le altre magari, qualcuno ce le fornisce, oppure ce le prendiamo. Però mettiamoci, su questo non è che ci sono alternative, lo sappiamo. Quindi anche questa secondo me, come dire, è una cosa che vuole tentare, no? Forse troviamo un'alternativa.
Abbiamo solo 5 miliardi di anni.
Io, scusate, prima che ti fa un'altra domanda, 5 minuti. Prima domanda, perché voglio fare
io no, perché la gente vuole domandare.
Io volevo dire che mi sembra che l'interpretazione della coerenza tra il pensiero ebraico e la teoria evoluzionistica si basa sull'idea, se ho capito bene, che in fondo risponda all'uomo, come dite voi o come preferirei io, l'umanità, perché c'è anche la donna che nessuno di voi ha mai
o Maria,
appunto noi non ci piace tanto considerare come personale, non siamo l'umanità, non c'è contesto di Dio, bisogno dell'umanità, anche quando l'umanità ha bisogno di Dio. Allora io non sono un esperto assolutamente di queste lezioni, però per esempio ricordo che per come ho capito io la lettura di lei era l'idea che diciamo Dio ha bisogno dell'uomo
esce.
Ora il punto è mi sembra addirittura di poter citare anche qualche non dico pensiero pensatore cristiano ma per esempio mi ricordo che quando stavo a Oxford in un college di Oxford Bartello ci trovavo che c'era una preghiera che si faceva, no? Ma io anche la facevo con loro, e la preghiera diceva, c'è cioè, una preghiera cristiana, non ebraica, che diceva Benedictus Benedictus, Benedicto Benedictatus, che vuol dire il benedetto benedicta, ma sia benedetto da noi, ecco, come dire, anche noi facciamo la nostra parte. Il che mi sembra che consentirebbe anche al pensiero cristiano, cioè un tempo di dare questa interpretazione del bisogno che c'è da tutte quelle parti, insomma, per andare avanti.
Che per rendere
coerente la scienza moderna, il pensiero teologico, religioso, per il discorso. Altra domanda? Voglio solo un po' più approfonditi su questa soluzione, no? Prospettando anche la sentito che dirige l'evoluzione, perché sarebbe un campo, insomma. D'altra parte l'altra soluzione mi sembra prospettare inizialmente una sorta di via cartesiana, cioè un via che mette il mondo, il calcetto, ma poi lo lascia andare finché. Ecco, allora mi domando, prima di entrare in contatto con l'uomo, che fa?
La donna.
Spinoza diceva, cum deo iota spes mundus, cioè significa, quando Dio gioca, cioè quindi praticamente, perché non inserire l'evento creativo e quando gioco nel caso? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, una attenzione, che parla di perché. La seconda cosa è quando Einstein incontrò a Parigi due filosofi importanti, Bessone e Bachelard, sul programma del tempo, gli chiede, una discussione, che c'è un tempo di cui si poteva discutere l'elemento dello scorrimento più breve, diciamo, più rallentato. Ma poi lei che quindi dice certamente l'avvenimento, diciamo, discorsivo e filosofico, possiamo, diciamo, affermare, diciamo, un elemento anche di rallentamento del tempo, che poi è un problema che si è largo, insomma, che è esposta a questo problema, quello del rallentamento del tempo. Però lei che non poteva, diciamo, ma però ricordate, il tempo non si è.
Io volevo una cosa al muro, no, è tanto per scagliare una via nella scuola della scuola ebraica, e mi ha lasciato che quello che ha detto Paolo, ma forse non a caso siamo biologi, per cui pensiamo a queste cose. E la maestra di mio figlio, questo Gregorio Sa, ha spiegato il Big Bang, che il terzo elementare, che per me è una cosa piuttosto demenziale, per i programmi di terzo elementare, il Big Bang come storia e non come scienze, e ce l'ha spiegato con i versetti di Peter Schiff, che non è neanche una cosa innovativa, perché ricordi il nostro paginone di adeguati un po' di anni fa, quello Darwin aveva ragione, che avevamo ripreso il libro, quello di Asimov. Sì, però eravamo insomma. Quindi c'era questo libro così molto divertente in cui Asimov si è divertito a fare il parallelo tra la Genesi e in qualche modo la creazione del mondo, proprio per sostenere che cioè, in realtà non conosceva nessun contratto, quindi parliamo anche di prima dell'82, tutto sommato, non so, no? Sì, insomma era a fine anni 70, direi. Un'altra cosa che mi viene in mente è il fatto che poi, perché Galileo ci ha messo 400 anni, e forse a Darwin ne mancano altri 200, anche in considerazione poi del fatto che noi come diventi, o bene o male, comunque rispondiamo alle stesse leggi della fisica e della chimica a cui risponde poi tutto l'universo. Per cui, cioè, non possiamo considerare i due problemi in maniera staccata. E ultima cosa, devo dire, molto bella, molto profonda, la spiegazione che ci hai dato,
devo dire, molto, molto interessante. Grazie.
Possiamo rispondere? Ok, allora io. Sì.
Allora, sul problema sollevato dall'ingegnere Terracina sul sabato, in effetti questo il problema del sabato è secondo molti il problema. Cioè, quelli che non vogliono svicolare dall'interpretazione letterale del testo biblico, non se ne vogliono allontanare, è proprio perché vogliono mantenere il concetto di sabato. 24 ore, dal venerdì sera al sabato sera, come giorno santo in cui non si può lavorare. Perché se noi iniziamo a scardinare l'interpretazione letterale, allora loro mettono che si perde anche il concetto di sabato e quindi questo può ingenerare una non osservanza del sabato. Quindi è vero come vi dice che è tutto finalizzato. Il problema è che in effetti è così. Cioè, io penso che mantenere l'interpretazione letterale del testo per evitare che non si osservi lo Shabbat è comunque rischioso, perché la gente, il ragazzo che studia, si rende conto benissimo che l'interpretazione letterale del testo non legge riguardo all'applicazione scientifica. Per quanto riguarda Dio ha dato la Torah e non mette bocca nelle interpretazioni degli uomini, questo è vero. Il problema è che ci sono molte interpretazioni degli uomini, dei commentatori della Bibbia, del Messia e del Talmud, che però invece sono interpretazioni letterali. Quindi è vero che Dio non ci mette bocca, ma siamo noi stessi che non andiamo d'accordo, e in certi ambienti, in certe epoche, prevalgono alcune opinioni e in altre epoche prevalgono delle altre. Ed è un dato di fatto che quel bambino della scuola elementare in America si sente dire dal suo maestro che le ossa dei dinosauri sono ossa di carne rigonfiate nel diluvio. Per cui non è Dio che lo dice, è quel maestro che lo dice, e questo è il nostro problema. Ok, altri pianeti. Gli altri pianeti, sì, noi non abbiamo questo problema dell'incarnazione, però e quindi in effetti non è stato previsto, anche se qui non tra tutti gli autori ebrei che ho letto sto qua l'argomento, non ho trovato nessuno che pensasse che mettesse in discussione qualche fondamento teologico religioso la presenza di altri esseri viventi in altri mondi. Sul universo ciclico di cui hai parlato prima, che succederà, non so se questo va contro o no, ti posso dire che sono delle teorie cabalistiche in effetti che pensano che l'universo è ciclico, e ci sono, così come negli anni nostri qui abbiamo il ciclo dei 7 anni, della rosa fabbrica, del giubileo, 50 anni, ci sono delle teorie cabalistiche che dicono che sono i giubilei cosmici. E quindi sono questi cicli cosmici, tra l'altro facendo questi conti si arriva in una di queste versioni del libro della Kabbalah, si arriva a 15 miliardi di anni, che guarda caso è quanto ci dice la scienza, tra un caso non lo so, e quindi non è un problema, è contemplato anche nel specifico. L'uomo è la donna, io ho bisogno dell'uomo e viceversa, quindi io quando ho detto che Dio, nel momento in cui l'uomo si è evoluto, è diventato essere cosciente, pensante, parlante e sentiente, e Dio si è messo in contatto con lui, pensando ai testi al titolo del libro di Escher, Dio alla ricerca dell'uomo, che Dio è andato a ricercare, aspettare che arrivasse un uomo con cui parlare. Come si parla non lo sappiamo, questo non possiamo sapere in che maniera viene incontrato. Questo è un altro discorso. Anche il concetto di Baruch, benedetto, benedetti e benedicente, beh, in effetti noi in ebraico quando diciamo la verità, Baruch sta dicendo, noi diciamo benedetto tu Signore, quindi noi benediciamo il Signore Dio, ma d'altra parte sono anche delle preghiere in cui il Signore Dio benedice noi, unisce per altra potere, colui che ha benedetto i nostri padri benedica noi, per cui c'è anche qui in effetti è reciproco, noi benediciamo il Signore Dio benedice noi, per cui va benissimo. La Kakwanit, ancora la che cosa fa il Signore Dio? Chi è che mi ha chiesto cosa fa il Signore Dio prima? Allora, ci sono tre risposte. Allora, una
se non crea distrugge mondi.
Ok, allora, no,
Rea è discusse molte, ok? Già quello non lo perché peccare con la pappa da pigliato, ok? Però, diciamo un po' più serio, sappiamo, lo sappiamo, vi cito il versetto di Isaia, capitolo 55, verso 8. E io dice, è il Signore Dio che parla, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, e le vostre vie di uomo non sono le mie vie. Quindi noi non lo sappiamo, siamo in mondi, livelli differenti, come pensiamo noi, non possiamo sapere quello che pensa il Signore Dio. Capito? La risposta di Wittgenstein, famoso filosofo del XX secolo, tra l'altro anche di ebreo, non so se è rilevato o no, comunque Wittgenstein diceva, i giorni di cui non si può parlare bisogna tacere. Quindi non lo so che tacciamo. Però chi vuole dare un'altra risposta, e non vi dico chi lo dice, proprio lo dico. Allora, la terza risposta è questa frase qua. L'intera questione è troppo profonda per l'essere umano. Un cane potrebbe meditare altrettanto bene sul pensiero di Newton. Capisce più il cane, perché in tutto in quanto noi possiamo capire quello l'origine della vita, o se vuoi anche cosa faceva Dio. Qualcuno sa chi ha detto questa frase? La testa d'arti. La testa d'arti.
Ma sento che sto avviando un film.
Va bene, Asimo sì, anch'io ho quel libro là, anche se non credo che Asimo fosse particolarmente religioso. Galileo Marvin, no, però in questo invece vorrei dire qualche cosa, perché non è soltanto questione che dobbiamo aspettare altri 200 anni, perché se la risposta che diamo al problema di Darwin è la stessa che diamo al problema di Galileo, la possiamo già dare adesso, non dobbiamo aspettare altri 200 anni. Il punto è, sì, no, il punto è che la risposta deve essere essenzialmente diversa. La risposta che viene data al problema di Galileo non va bene per Darwin, a meno che cambiamo totalmente l'impostazione. E adesso lasciamo la parola.
No, io mi ero preparato, siccome sono andato a parlare a vari tanti in delle quest'anno, e siccome quest'anno sono state ricordate forti l'anno scorso, soprattutto da parte del nuovo discorso che sta diretto da Pietro, allora ovviamente siamo preparati delle risposte, cioè nel senso che le ricordate sono state veramente forti. Non vi faccio vedere questo, ve lo faccio già vedere, ma vi faccio vedere questo signore si chiama Wilbur Wilberforce, era uno dei acerrimi nemici di Darwin, quello che si chiamava sempre Romanzi. Lo chiamavano sopiterno, sapete cosa vuol dire sopiterno? Viscido. Guardate cosa mi viene in mano, che è un conduttore di questa cosa. E lui, come dire, era una persona moderna. Perché questo grafico fa vedere la, come dire, l'accettazione pubblica dell'evoluzionismo pubblicato da Sainz nel 2006. Allora, i più evoluzionisti sono gli islandesi, poi arrivano i danesi, noi qui arriviamo buoni decimi, ma insomma ci riteniamo. Gli Stati Uniti d'America, che sono quelli dove c'è Starbucks, l'MIT, Stanford, e chi c'era, perché altri io sono andato. Eccoli là, sono vicino alla Turchia, quindi questa è l'accettazione pubblica, quindi per quanto riguarda i programmi di Galileo è dura, ragazzi, cioè, come dire, non è così facile, anche se ormai, non è la teoria moderna, non è che dobbiamo tentare la teoria dell'evoluzione, lo sappiamo che funziona. Io faccio crescere dei fratelli in una piazza, c'è una parte degli eredi, che è un nostro mestiere quotidiano, li poniamo alla selezione, li mutagenizziamo e sopravvivono i batteri che si adattano al nuovo ambiente che noi creiamo. Facciamo la crescita in vitro in un esperimento che dura 2 giorni. Quindi non è che stiamo ancora a discutere, ok? Allora, però, gli esami sono stati forti. E questo per esempio è una fotografia di una legame di evoluzionista negli anni 30, ok? Questo è nella famosa Bible degli Stati Uniti. Ma la cosa che mi ha colpito di più andando su internet è questa cosa qua, si chiama liberamastai.com, ok? E fa pure Darwin e Hitler, Satan Dream Team.
Allora, sto comparando Darwin e Hitler per anni, e ora io sono sicuro che sono senza dubbio, ancora senza dubbio, non solo sicuro che avevano un tanto in comune, moltissimo in comune, ma sono ovviamente il cardine di Satana. Infatti, lo sapete che la seconda guerra mondiale non sarebbe mai successo se non c'era Darwin? Non l'hanno detto a scuola, no, perché tutti gli insegnanti, e anche sono tutti o letterari o buoni di oggi. E quindi l'età e l'età di Darwin, in prova speciale che questa, diciamo, si sarà. Ora, ragazzi, questa è la società della gente che pensa questo di Darwin. Ma d'altra parte la chiesa ufficiale non si avvicina a questi livelli, ma questo signore che è cardinale di Siena, nuovo numero qualsiasi, su New York Times, uscito nel 2005 articolo, Finding the Darwin Nation, l'evoluzione nel senso della ricerca comune può essere vera, ma l'evoluzione nel senso neodarwiniano, se vediamo con un processo di variazione graduale, che sistema materiale dolore, un sistema di pensiero che neghi la palmare evidente di un disegno biologico, e l'ideologia che non è scelta. Questo lo conoscete. Nonostante Paolo Poetina nel 96 aveva fatto capire che se non una pressione, ma per loro una presa di atto della chiesa dell'evoluzione, nel 2004 la commissione teologica della zona presieduta da questo cardinale Ratzinger all'epoca accetta la realtà della discendenza di nuove specie, ma ribadisce che qualsiasi teoria scientifica che neghi la divina provvidenza, qualsiasi reale ruolo da usare con il flusso della vita, l'universo non è scienza ma è ideologia. Il culmine di questo viene raggiunto da questa sentenza, in cui nel 2006 il presidente del Consiglio della Pastorale Salute, Gargantuola, contro la donazione della sinistra e resistenza, che giustifica oggi l'eliminazione dei deboli, tanto come dire che è come politica, un altro aspetto della cultura della morte. Dove non è che si discosta tanto da libera dall'autosfondo, no? Quello che abbiamo visto prima. E al meeting di Manchester, con una serie di carattere, c'è Gianni Sciolman, sempre quel signore che abbiamo visto prima, con una ragazza, innovazione continua, siamo in Italia, un paese che sta in cima alla classifica di quelli che tutto sommato accettano la vedere l'evoluzione, perlomeno da qualche anno fa, dice che è la teoria scientifica e la teoria della teoria dei più grandi mali del mondo, dall'imperialismo selvaggio alla eugenetica. Parlando per la gente dichiara di essere stato contento di aver invocato il dibattito e viene la vostra orazione quando dichiara che il prefigurato è punto di arrivo dell'evoluzione. Io voglio concludere che con questo film ci sono anche dei darwiniani, diciamo, poco evoluti, come il signor Castelli Paranoia, che ha pubblicato un articolo molto strano, dicendo che la verità non vale più, perché forse non si è reso conto che Darwin non è che contesta la teoria fisica e la gravitazione universale, che l'evoluzione darwiniana non si deve, come dire, confrontare con le leggi della fisica, ovviamente lo fa, ma siccome, come dire, si trova una cosa di pretesto per dire che Darwin aveva colto, e devo dire che insomma è concluso con questo, no? Questo non lo vuole neanche eliminare. Ho semplicemente cercato Giuseppe del Monte, quelli che non si ricerca cosa fa sempre, uno dei peggiori scienziati d'Italia, dicono che. Ma questa è interessante perché c'è un tratto alternativo sulla chiesa della vita. Perché siccome è così fatto bene, così bello, che poteva avere insegnato un ingegnere elettronico, perché di fatto è un motore elettrico, non poteva essere altro che essere disegnato da un, come dire, creatore. Vabbè, io l'ultima non la faccio vedere, perché tu hai citato un onore, che il primo postulato scientifico è che l'obiettività della natura, non ha nessuna impressione in nessuno, però uno scienziato che crede in Dio soffre di schizofrenia. Non è vero che la dobbiamo pensare tutti uguali, giusto? E così concludo con la mia piccola. Thank you.
segnalare questo libro di Michele Lozzaro.
Cioè, allora,
Michele Arminiana.
Chi è interessato può ovviamente leggere, sono tanti libri sull'argomento, ma in particolare questo che è uscito pochi mesi fa, Preghiera d'Arminiana di Michele Lozzaro, è un articolo che è uscito pure su Micromedia di qualche mese fa. Michele Lozzaro è figlio di Amos, fratello di Gari, fratello di Dina, comunque
è una persona molto felicente,
credo che molto
comunque fare la vita. Scusa, vai.